Ospiti Special, attualità, cultura, informazione.
Buongiorno, benvenuti a questo appuntamento con RT Special. Abbiamo il piacere di avere con noi questa mattina il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Buongiorno sindaco, grazie di essere con noi.
Buongiorno a tutti.
Allora, lo abbiamo con noi questa mattina perché Matteo Ricci è autore di una iniziativa singolare per quanto riguarda il panorama politico italiano, ma non originalissima, perché l'aveva già sperimentata in casa sua, e cioè questa del sindaco in famiglia, che era nata a Pesaro nel periodo della sua candidatura, della campagna elettorale, o anche durante il corso della sua prima legislatura, e l'ha riproposta un po' su scala nazionale, cioè pane e politica, un sindaco a cena con le famiglie italiane. Perché questa iniziativa?
Ma perché per troppo tempo ci siamo riempiti la bocca con la parola partecipazione e poi abbiamo sempre parlato agli stessi, anzi spesso e volentieri abbiamo parlato tra di noi. E quindi è un modo per andare nelle case degli elettori delusi, in un momento in cui dobbiamo ricostruire il centro-sinistra, il Partito Democratico, facendolo in maniera innovativa, perché tutto va in diretta Facebook e la nostra cena diventa una cena e una discussione condivisa da migliaia di persone. È un esperimento che avevo già fatto come sindaco, si chiamava in questo caso si chiama Pane Politica, in quel caso si chiamava Un Sindaco in Famiglia, ed aveva avuto un grandissimo successo. È ovvio che in quelle che faccio a Pesaro come sindaco si parla innanzitutto delle questioni della città,
certo,
e in questo caso invece si parla più di problemi sociali, economici, lavorativi, di politica, e quindi si parla, diciamo, di politica nazionale. Però sta avendo davvero un grandissimo successo ed è un modo anche per innovare la comunicazione, il linguaggio, l'approccio, un approccio di una sinistra che io vorrei sempre più popolare, sempre più vicino alle persone e sempre più appunto rappresentata anche dai sindaci, che sono quella sinistra di prossimità che negli ultimi anni ha vinto e convinto, nonostante magari che nel voto politico nazionale gli elettori scegliessero altro.
Ecco, infatti l'accusa che viene fatta un po' in questi anni, ma anche dagli stessi protagonisti del PD, è quella di aver perso un po' il contatto con la realtà. A suo avviso il PD può recuperare questo gap e tornare a essere un punto di riferimento di una parte della società?
Ma assolutamente sì, dobbiamo farlo, ci riusciremo se ritorneremo ad essere una forza del riscatto sociale. In questi anni siamo stati 10 anni spesso al governo senza mai vincere le elezioni. E questo è stato utile all'Italia, sicuramente il ruolo del PD è stato fondamentale, penso alla crisi economica, penso alla pandemia, penso alla capacità di ottenere i fondi del PNRR. Abbiamo perso la nostra identità, o comunque l'abbiamo annebbiata, e quindi senza una bandiera gli elettori rischiano di allontanarsi, e noi dobbiamo essere la forza del riscatto sociale. Se noi non siamo coloro che aiutano le persone che hanno più problemi, dei ceti medio-bassi, ad avere una prospettiva di vita migliore, perdiamo la nostra funzione storica, ed è quello che purtroppo è successo negli ultimi anni, perché alle elezioni politiche spesso e volentieri i popolari ci hanno abbandonato.
E questo può essere il motivo, cioè il fatto che comunque è stato un PD un po' troppo di palazzo rispetto a un partito che nasce proprio dai ceti popolari?
Beh, siamo stati un partito della responsabilità e non il partito della giustizia sociale.
Cioè non poteva essere fatto l'uno e l'altro questo?
Sì, se l'esperienza di governo fosse stata in governi di colore politico chiaro, e invece noi siamo stati al governo in governi,
quindi diciamo si è un po' annacquata
perché abbiamo fatto governi di unità nazionale 2 volte, abbiamo fatto il governo giallo-rosso, e insomma abbiamo partecipato a governi dove la nostra identità si è un po' annebbiata, evidente, perché c'erano tante mediazioni da fare, perché c'erano delle emergenze da affrontare, e quindi adesso dall'opposizione abbiamo anche un'opportunità di ripartenza, una ripartenza vera. però dobbiamo smetterla di piangersi addosso. Io dico sempre che dobbiamo essere aperti, combattivi e sorridenti. Aperti perché dobbiamo coinvolgere tante persone che hanno bisogno di una sinistra che ridia una speranza. Combattivi perché c'è da fare un'opposizione durissima a questo governo, e sorridenti perché non se ne può più di un PD dove tutti parlano male l'uno dell'altro, di sembriamo un gruppo di depressi da, come dire,
in analisi.
Io non ho mai visto nessuno avvicinarsi ad un'organizzazione depressa. Per avvicinarsi le persone hanno bisogno di entusiasmo, di speranza, di compattività. Quindi insomma c'è anche un metodo nel quale stare dentro questa fase di ricostruzione.
E a proposito di dare un po' di brio, possiamo partire con un pezzo proprio scelto dal sindaco Matteo Ricci, un pezzo di Gary Glitter, Rock and Roll Part 2, è un pezzo davvero carico, e quindi andiamo proprio a dare gas a questa nostra mattinata.
Come stai? Guarda, ti sto chiamando perché devo troppo raccontarti. Oggi sono andata per caso nel negozio Casa della Tenda a Gualdo Tadino. Mi serviva un'informazione su un ufficio lì vicino, allora sono entrata per chiedere. Beh, ho scoperto un mondo incredibile. Sì, lo so che uno pensa alle tende d'estate, ma ti assicuro che Casa della Tenda è una fucina di idee. Ha complementi di arredo per la casa con tante soluzioni per gli interni e accessori raffinatissimi. Ci sono delle nuove collezioni di tendaggi da interno, confezioni con effetto onda, tende a rullo e tante, tante, tante soluzioni per gli interni casa che non hai idea. Ti consiglio veramente di farci una visita perché ti sorprenderà.
Casa della Tenda Gualdo Tadino. Esperienza e professionalità al tuo servizio tutto l'anno.
le calzature preferiscono la grande distribuzione. Preferiscono Scarpilandia a Gualdo Tadino in via Flaminia. Uomo, donna, bambino trovano da Scarpilandia tutte le nuove tendenze in uno spazio grande e ben assortito al prezzo migliore.
Ma Scarpilandia è anche Griff Store, dove oltre all'abbigliamento con le migliori Griff uomo donna, trovi in esclusiva di zona Love Moschino, Guess, US Polo, borse e accessori, e una vasta scelta di idee regalo per ogni tipo di esigenza.
Griff Store Scarpilandia, in via Flaminia a Gualdo Tadino, e ti distingui con classe.
RT stuzzica la tua voglia di musica. Tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
This way's hard, open your wings and fly, follow your heart, don't try to hide in life. Everyone has inside of, everyone has inside of, everyone has inside of, everyone has inside of,
everyone has inside of. Nobody knows why a fire that burns, a flame that cannot die. Everyone has inside of, everyone has inside of, everyone has inside of, everyone has inside of.
Always hard, open your wings and fly, follow your heart, don't try to hide in life. Oh, this way's hard, open your wings and fly, follow your heart, don't try to hide in life. Everyone has inside of, everyone has inside of, everyone has inside of,
everyone has inside of.
Siamo questa mattina con il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che è ospite nei nostri studi per parlare della sua iniziativa Pane e Politica, un sindaco a cena dalle famiglie italiane. È stato ospite nei giorni scorsi anche di una famiglia gualdese, della famiglia Comodi, dopo aver girato in diverse parti d'Italia. Ecco, qual è stata la risposta e quali differenze ci sono state da zona a zona?
Ma intanto sono venute fuori delle cose straordinarie, perché sono delle cene molto spontanee e spesso e volentieri da persone che magari vivono la politica con un certo distacco, comunque non sono coinvolti come me in prima persona, vengono delle chiavi di lettura molto interessanti.
Ecco, non ci sono perché rappresentanti politici a cena, diciamo gente comune.
No, ci sono elettori, persone sì, che sono vicine, persone che nonostante tutto continuano a votarci, persone invece che non ci votano più. Nella stessa famiglia trovi chi ci vota, chi non è andato a votare, chi invece ha deciso di fare un voto diverso. Quindi non sono famiglie di dirigenti politici, sono famiglie, diciamo, di elettori culturalmente di sinistra, diciamo così, ma che negli ultimi anni hanno spesso avuto o dei dubbi o addirittura hanno cambiato strada. Quindi è molto, molto formativa la,
quindi vale questione. Anche molto più di un sondaggio questo,
sì, è perché la partecipazione vera, perché purtroppo i nostri circoli si sono rimpiccioliti, non sono più luoghi di partecipazione e di discussione. Oggi la discussione avviene spesso sui social, molto in sì, televisione, e quindi è evidente che tu devi trovare delle forme nuove per coinvolgerli. Questa formula è una formula molto interessante, insomma cose semplici, la giovane mamma che fa le pulizie precaria di Matera, che dice qui Matteo ha aumentato tutto tranne gli stipendi, che dice sostanzialmente dove dovrebbe mettere i soldi la Meloni in questo momento, invece di fare 11 condoni dovrebbe mettere più soldi nelle buste paga dei lavoratori dei ceti medio bassi, o quell'altra che dice ma avete perso le elezioni, avete sempre parlato male degli altri, non avete detto che cosa volevate fare. Ed è anche qui una chiave di lettura molto interessante, certo. Perché è evidente che gli elettori ormai cambiano nell'ultimo decennio, hanno sempre cambiato, hanno sempre provato e non sono spaventati se tu parli male dell'altro, provano. E quindi è evidente che anche dal punto di vista della strategia elettorale l'ultima è stata una strategia completamente fallimentare. Quindi per citarne alcuni, o un altro invece che dice, un giovane pompiere che dice ma non preoccupatevi più di tanto, adesso hanno provato la Meloni, già tra un anno o due cambieranno le cose, cioè come dire, nulla è perduto, no?
E beh, l'elettorato è molto fluido, lo ha dimostrato negli ultimi 10 anni.
Sono venute fuori cose molto molto interessanti e non a caso alla fine di ogni cena l'ho fatto anche a Gualdo, chiedo sempre una parola per il nuovo PD, e già dalle singole parole che ognuno dice sul nuovo PD vengono fuori delle cose molto importanti. La parola più comune che è venuta fuori è cura. Cura è una parola che è venuta fuori diverse volte, è sempre, sempre proposta da donne, anche questo secondo me è molto
significativo. Cioè cura come attenzione, come
cura dell'altro, così. Cioè il PD deve essere il partito della cura, di quello che si fa carico dell'altro, del più debole, di quello più in difficoltà. Ovviamente in questo caso c'è il tema degli anziani, c'è il tema dei giovani, c'è il tema del disagio, del povero,
certo.
Però dà l'idea culturalmente, per molte di queste persone che ho incontrato, qual è la vera idea di un centro-sinistra in Italia.
Ecco, lei ha amministrato la provincia, amministra il comune di Pesaro, che è una città importante, con un'economia importante, da 8 anni, frequenta anche i palazzi romani, non è stato mai ancora, non si è mai candidato per il Parlamento, però insomma è aduso ai palazzi romani. Effettivamente c'è questo distacco tra chi sta a Roma, chi è in Parlamento, nonostante magari provenga da una base diversa, da una base popolare, che però magari lì c'è la possibilità che si perda questo contatto con la realtà.
Ma assolutamente sì, non a caso i sindaci sono,
cioè si parla proprio di aspetto umano e non
sì,
proprio
sì,
politico.
Ma non a caso i sindaci sono coloro che negli sondaggi tra le figure istituzionali vengono subito dopo il presidente Mattarella. Perché sono coloro che hanno mantenuto un rapporto con il popolo. Perché ad esempio i sindaci di centrosinistra in questo momento sono il 70% dei sindaci italiani, nonostante che le elezioni nazionali non l'abbiamo mai vinto? Perché a livello locale spesso, come è il caso di Presciutti qua a Gualdo, abbiamo sindaci che hanno un approccio, un linguaggio, una modalità popolare che ci consente che consente a lui e consente a noi di prendere quel voto popolare che alle politiche non ci segue. Allora credo che questa sia una carta importante da giocare per il futuro, non vedere che la rinascita del centro-sinistra può partire dai comuni, vuol dire, bisogna essere miopi. In questi anni ci hanno detto spesso bravi, bravo Matteo che hai vinto a Pesaro, bravo Massimiliano che hai vinto a Gualdo, però state lì, grandi pacche sulle spalle, che alla politica nazionale ci pensiamo noi. Ecco, stavolta non funzionerà così, alla politica nazionale stavolta ci penseremo anche noi, perché ci siamo resi conto di essere meglio di tanti altri.
E di questo ne parliamo tra poco, ma ora c'è un pezzo che Matteo Ricci vuole proporci.
Mi piacerebbe una canzone che è un ricordo della mia giovinezza, che ballavo da ragazzo, che è la Vespa Special di Cremonini.
Eccoli qua.
Vespe truccate, anni 60, girano in centro, sfiorando i 90, rosse di fuoco, comincia la danza, di frecce con dietro attaccata una targa, dammi una special, l'estate che avanza, dammi una Vespa e ti porto in vacanza.
Una donna mia stanza, a marce in granate dalla prima alla quarta. Devo fare in fretta, devo andare a una festa, fammi fare un giro prima sulla mia Vespa. Dammi una special, l'estate che avanza, dammi una Vespa e ti porto in vacanza.
A Gualdo Tadino amplia la sua offerta commerciale. Tanti prodotti nuovi, sempre a basso costo. L'offerta è vasta, con elementi di arredo simpatici, originali, indispensabili per piccole e grandi esigenze. Presso il Baratto trovate il nuovo centro del materasso. Tante soluzioni per il vostro benessere a prezzi super convenienti, comprensivi di consegna e smaltimento dell'usato. Il Baratto, via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino.
Se un fatto accade e non si conosce, è come se non fosse accaduto. Con gualdonews.it, riflettori puntati su Gualdo Tadino e la fascia appenninica. Attualità, politica, cronaca, economia, cultura, sport. Esplora le varie sezioni e resta sempre informato. gualdonews.it, il portale ricco di notizie, sempre aggiornato, sempre online. Aggiungilo ai siti preferiti. gualdonews.it. Anche su Facebook e Twitter.
I ricordi più belli della tua vita. Con noi di RT sei pronto a riviverli appieno.
Cosa è normale per te? Oggi forse le offese. Ordinare un caffè. Aspettar fine mese da un po'. Io negli occhi tuoi vedo un falò che brucia da sé, brucia da mesi. Poi mi chiedi perché non ho voglia di dire ciò che tengo per me. È solo un'opinione da qua. Sembra inutile pregare, ma spero di essere me stessa per sempre. Per sempre. Forse troverò. Sono capace, è sbagliato per te annullare le difese da qua. Mi sembrava quasi un anno fa, quando fuori si guardava la neve. La neve. Forse troverò un altro senso. Guardo il vetro ma poi ripenso a tutte le volte che mi dicevi fai da te che sennò poi ti freddo. Per non essere
a crescere. Prova a dirlo un po' più piano, che siamo stanchi di fingere. Vorrei capire se vorresti pure te capire che normale non è un limite. Forse troverò un altro senso.
Con il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, questa mattina stiamo facendo una chiacchierata, si parla di politica, dopo essere stato a cena siamo qui in radio e parliamo appunto di politica, di questa sua iniziativa di andare per le case degli italiani, soprattutto degli elettori, anzi esclusivamente degli elettori di centro-sinistra, per parlare di politica, per parlare di come dovrebbe strutturarsi il nuovo Partito Democratico. Sappiamo che a gennaio, se non erro, ci sarà l'elezione del nuovo segretario, è stata anticipata, mi sembra,
al momento mi pare che sia il 19 di febbraio ecco. Però il congresso, diciamo, congresso già avviato.
E, al termine di questo tour ci sarà una manifestazione a Roma il 16 dicembre. In questa manifestazione Matteo Ricci si proporrà come candidato segretario?
Ma vediamo, c'è tempo, di certo abbiamo preso sul serio questa fase, sono 2 mesi che giriamo l'Italia, la stiamo girando nelle case come abbiamo detto e nella provincia italiana, quella provincia che ci ha voltato le spalle, quella provincia che si sente fuori dai meccanismi anche decisionali, anche perché io credo che questo sia il momento di ricucire, non di differenziare. Si sta discutendo dell'autonomia differenziata, noi dobbiamo ricucire l'Italia tra nord e sud, tra grandi centri e piccoli comuni, tra costa e entroterra. È un paese che ha uno sviluppo differente e noi invece dobbiamo essere portatori di un modello di sviluppo policentrico che non ruoti esclusivamente intorno alle città metropolitane, anche perché le città metropolitane in Italia in verità sono 3, insomma è una grande finzione questa di avere tutte queste città metropolitane. E lo abbiamo fatto proponendo 10 idee a questo giro, che dicono innanzitutto da chi vogliamo rappresentare. Io credo che noi dobbiamo rappresentare innanzitutto chi soffre, poi dobbiamo rappresentare il lavoro e coloro che rischiano per crearlo e poi coloro che si battono per salvare il pianeta. Questo è il titolo del documento che abbiamo predisposto. Dentro ovviamente c'è l'idea di una sinistra che torna ad essere una sinistra del riscatto sociale. Proponiamo ad esempio che la proposta sul salario minimo diventi una proposta di legge popolare. Dobbiamo creare una grande mobilitazione popolare. Il governo favorisce gli evasori, noi stiamo dalla parte dei lavoratori sottopagati e sfruttati. E c'è l'idea di un nuovo modello di sviluppo, perché il modello di sviluppo nel quale abbiamo vissuto non è un modello di sviluppo che diminuisce le disuguaglianze, le aumenta, ed è un modello di sviluppo non sostenibile, perché siamo diventati 8 miliardi nel mondo. Quindi noi pensiamo che dobbiamo diventare il partito della qualità della crescita, in particolar modo del benessere ecosostenibile. Ci sono degli indicatori che sostituiscono il PIL, il prodotto interno lordo, molto più completi, che aggiungono alla crescita la riduzione delle disuguaglianze, la salute e l'aspettativa di vita, il livello di istruzione e la sostenibilità ambientale, e così tante altre proposte. E il 16, alla fine di questo giro, presenteremo il tutto a Roma e quella sarà l'occasione nella quale dovremo tirare le somme.
Quindi un appuntamento importante. E ha parlato prima della sinistra del riscatto sociale, che serve più sinistra a questo Partito Democratico. Questo può in qualche maniera spaventare un po' l'area riformista, oppure si può riuscire a trovare una sintesi tra queste due anime? Insomma, il PD sappiamo che è composto da queste due anime.
Io penso a una sinistra riformista, una sinistra di governo, quella che ho rappresentato, quella che, nella quale sono cresciuto. E ogni forza politica, in particolar modo la nostra, si governa dal centro di quella forza politica, perché altrimenti viene meno l'unità.
Ecco, quindi la candidatura di Elly Schlein può in qualche maniera essere divisiva da questo profilo.
Però credo che in questo momento dobbiamo tenere, dal punto di vista identitario e culturale, la barra più a sinistra, perché altrimenti quei ceti popolari che abbiamo perso non li ricostruiremo, non li riconquisteremo più, e dobbiamo rappresentare loro, questo è il punto. E di certo, diciamo, la mia posizione non è quella di Alice Schlein, è una posizione che su alcuni punti ovviamente si avvicina, su altri no, così come non è la posizione esattamente di Bonaccini, perché Bonaccini su alcuni punti la pensa come me, su altri meno. È una posizione appunto che dice grande unità, il partito si governa dal centro, ma dobbiamo tenere la barra più a sinistra in questa fase per ricostruire un'identità netta. Questa è l'idea che abbiamo, anche con un linguaggio, parole d'ordine, proposte nuove, come ho provato a fare brevemente negli ultimi minuti. Quindi andremo avanti fino al 16, il 16 tireremo le somme e lì vedremo se questo bellissimo viaggio nella provincia italiana, oltre ad aver prodotto una piattaforma di idee programmatiche, si trasformerà in qualche cosa d'altro.
Bene, ci fermiamo ancora, un ultimo pezzo del sindaco Ricci per
Rewind.
Sì, del grande Vasco.
Perché dobbiamo tornare un po', dobbiamo azzerare un
riavvolgere
po',
il nastro.
Riavvolgere il nastro per ripartire con grande forza e grande entusiasmo, che è l'entusiasmo che questa canzone suscita. Insomma, è difficile non ballare ascoltando questa canzone.
Eccola qua.
Almeno che non sia davvero, sempre solo a te. Respiro ogni momento che vivo, a meno che tu non sia l'unica, unica per me, le altre le vedo, le altre sì che le vedo, ma te ti sento dentro come un pugno.
Yeah. un dolce molto richiesto e semplice da realizzare. Iniziamo prendendo il burro e il tuorlo delle uova. Per farcirlo servono delle albicocche o, se preferite, delle fettine di ananas. E poi una semplice grattugiata di scorza di limone.
Ma sono tutti ingredienti di colore giallo?
Certo, da quest'anno va di moda il giallo.
Giallo come il plasma, la parte liquida del sangue che contiene molti elementi preziosi per curare numerose malattie. Basta poco per aiutare chi ha bisogno. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
A Gualdo Tadino in via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Filva Forniture Industriali.
Ingrosso e dettaglio di componenti e attrezzature per l'industria e officine meccaniche.
Dalla bulloneria alle centrali ad aria compressa, alla saldatura e ricambistica agricola. Tutto per l'operatore professionale. L'antinfortunistica con calzature Lotto e Sparco. Utensili professionali del gruppo Makita, Bosch, USAG, SMC. Lubrificanti del gruppo Total per agricoltura e industria.
Giardinaggio tecnico, rivenditore autorizzato e assistente. Assistenza EFCO, ricambistica agricola, oleodinamica, pressatura tubi.
Filva Forniture Industriali, tecnologie di qualità per chi lavora.
Via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Gualdo Tadino.
Shop online filvaindustria.com.
Buongiorno dalla redazione sportiva. Le partite dei quarti di finale dei mondiali di calcio si disputeranno venerdì e sabato prossimi. Aprirà il programma la sfida tra Croazia e Brasile, in programma appunto venerdì 9 dicembre alle ore 16 italiane. A seguire alle 20 Olanda-Argentina. Sabato alle 16 invece Marocco-Portogallo e alle 20 Inghilterra-Francia. Intanto Luis Enrique è finito sul banco degli imputati dopo l'eliminazione sciocca della Spagna negli ottavi di Qatar 2022 per mano proprio del Marocco. Secondo Marca, la Federcalcio spagnola ora si aspetta le dimissioni dell'allenatore asturiano, citando fonti della federazione stessa, che avrebbe sottolineato: siamo allo stesso punto del 2018, quando sempre ai rigori le Furie Rosse vennero eliminate ai mondiali dai padroni di casa della Russia. In attesa del ritorno dei mondiali venerdì e sabato prossimi, il Napoli ricomincia da dove aveva lasciato, ovvero con una vittoria. La formazione di Spalletti si impone 3-2 sull'Antalya Sporra nella prima amichevole di preparazione in Turchia. In vista del 2023 ripartirà infatti il 4 gennaio contro l'Inter a San Siro. Nell'attesa, il Napoli di Spalletti sfiderà sempre in Turchia il Crystal Palace il prossimo 11 dicembre. Intanto Lozano, Olivera e Anguissa, dopo essere stati eliminati con le rispettive nazionali, si uniscono a Zielinski e Kim, eliminati agli ottavi di finale da Francia e Brasile. Dunque mondiale finito per i giocatori del Napoli, che possono ritornare in tempi brevi a Castelvolturno dopo una breve vacanza. E seconda amichevole del ritiro maltese e seconda vittoria anche per l'Inter, che batte 4-0 il Salisburgo. Il protagonista del match per i nerazzurri è Mkhitaryan. L'armeno sblocca la sfida al 20° con una deviazione in area su cross di Di Marco, chiudendo i giochi al 72° con un tap-in da pochi passi. Nel mezzo il gol di Acerbi al 42° di testa su calcio di punizione. A chiudere i giochi al 91° è Carboni, centrando per l'Inter il secondo successo nel ritiro di Malta. La 16ª giornata di Serie B si apre invece con la vittoria della Ternana sul Cagliari. Al Liberati finisce infatti 1-0. Prima gioia sulla panchina dei rossoverdi per Aurelio Andreazzoli, che sale momentaneamente al terzo posto con 25 punti, grazie al rigore causato da Obert e trasformato da Falletti all'ottavo minuto. I sardi di Liverani sbagliano invece dal dischetto al 76° con Pavoletti e crollano dopo 5 pareggi di fila, restando fermi a 19 punti. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
Dalle 6 del mattino 31 appuntamenti informativi ogni giorno, 2 ore di approfondimento quotidiane, 4 edizioni del radiogiornale locale, 2 spazi quotidiani di informazione sociale. Tutta l'informazione del tuo territorio è su RT. RT, dal 1975 insieme a te.
Siamo alle battute conclusive con il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Abbiamo parlato ampiamente di questa sua iniziativa Pane e Politica, abbiamo parlato anche dell'idea sua di come dovrebbe diventare il Partito Democratico e ora diciamo anche un po' male, no? Parliamo del governo, cioè diciamo, lei dice male, io mi astengo, immagino che dirà male, può anche dire anche bene, non lo so. Qual è il suo giudizio su questa legge di bilancio? Prima ce n'ha già accennato in parte, ma diciamo complessivamente.
Ma il giudizio è negativo perché...
Molti dicono però che era una legge di bilancio di Draghi.
Ma allora, ovviamente faccio l'amministratore, quindi sono un uomo pragmatico, non sono un demagogo. È evidente che la coperta è corta. La coperta è corta anche alla luce del fatto che l'aumento del costo energetico assorbe gran parte delle risorse necessarie. Però intanto queste risorse sono molto meno rispetto a quelle che nell'anno in corso sono state stanziate dal governo precedente e quindi non saranno sufficienti se non per coprire il primo trimestre. Sono insufficienti per quello che riguarda gli enti locali, perché i comuni non sono in grado di fare i bilanci, ci sono 350 milioni, serve almeno 1 miliardo e non basterà spegnere qualche lampione o rinunciare alle luminarie per far fronte all'aumento del costo energetico, anche perché scuole, asili, ospedali, case di riposo, non è che possiamo pensare che lì si spegne la luce, si spegne il riscaldamento. E poi ci sono 11 condoni e il POS fino a 60 euro, adesso oggi la Meloni l'ha ritrattato, l'aumento del contante a 5.000 euro, cioè come dire, tutti i messaggi a coloro che vogliono evadere, che non vogliono vedersi tracciare i pagamenti, e poche risorse per i più deboli. Il taglio delle, delle tasse sul lavoro è niente, è un caffè, e invece doveva essere molto più corposo, e al tempo stesso c'è un attacco sui più poveri che a mio parere è molto preoccupante, perché un conto è dire, come credo io, che il reddito di cittadinanza va rivisto nella parte di introduzione al mondo del lavoro, perché su quella non ha funzionato, ma in un paese dove ci sono 6 milioni di poveri, come pensi di cancellare un'azione di protezione come è stato il reddito di cittadinanza? Cioè, un conto è riformarlo nella parte di ingresso al lavoro e un conto è tagliarlo. Noi rischiamo di avere un'esplosione ulteriore della povertà, e quindi insomma sono tutte motivazioni che mi fanno dare un giudizio negativo. La coperta è corta, ma si poteva fare una manovra più efficace per l'economia e il lavoro e più giusta, e invece si è scelta un'altra strada.
Ecco, lei ha criticato anche Calenda, che ha avuto un confronto con la Presidente del Consiglio sulla legge di bilancio. Cosa c'è di sbagliato a suo giudizio proprio nel sottoporre proposte al governo da parte dell'opposizione? Poi siamo in un momento piuttosto critico, quindi magari un'idea può essere utile, oppure no? Oppure
sì,
l'opposizione
però,
deve solo...
No, per carità, ovviamente dipende intanto dalla lettura che dai della legge di bilancio. Se una lettura è nettamente negativa come quella che ho dato io, di che cosa vai a discutere? Quindi la cosa preoccupante è che Calenda non dia in questo momento un giudizio così negativo sulla legge di bilancio, cioè vuol dire che ha un'impostazione culturale e politica diciamo diversa da quella che sto illustrando. E dall'altra c'è proprio anche una questione politica. La Meloni ha una maggioranza larghissima. Avrà bisogno di un aiuto dell'opposizione? No, dice vabbè, c'hai numeri risicati, per senso di responsabilità siamo in una fase delicata, l'opposizione collabori, altrimenti non ci sono i numeri per far passare la legge di bilancio. Ha dei numeri che non ha mai avuto nessun governo, e quindi politicamente non bisogna essere anche ingenui, è un modo per provare a sostituire Forza Italia. Quindi Calenda dovrà decidere nei prossimi mesi se vuol fare l'opposizione insieme a noi o se invece pensa di fare la stampella al governo, magari sperando prima o poi di sostituire Forza Italia.
E ultima domanda: in futuro vede il PD più vicino a allearsi con il Movimento 5 Stelle oppure con Azione Italia Viva?
Ma adesso dobbiamo pensare a noi, perché anche nei sondaggi siamo scesi troppo in basso, già le politiche sono andate male, 19 non è una percentuale per noi soddisfacente, dobbiamo puntare alle prossime europee a portare il PD al 25%. Quindi innanzitutto dobbiamo pensare a noi. È chiaro che l'opposizione chiarirà molto, perché se si fa opposizione al governo si potrà costruire alleanze future insieme, e se invece qualcuno fa l'opposizione e qualcuno fa la stampella, diciamo, le cose si chiariscono da sole. Quindi la qualità e il coordinamento delle opposizioni secondo me sarà determinante nei prossimi anni per costruire un'alternativa.
Grazie al sindaco Matteo Ricci per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro e buon prosieguo con il suo tour.
Grazie mille.